relax. Green time.
E it's green time per l'ultima puntata della stagione radiofonica Radio Ponte Regeneration Live qui dalla Green Station di Ponte Cagnano e nella nostra consueta rubrica mensile dei microfoni al verde. Buonasera, io saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e ovviamente i nostri amici della regia Ernest C, te l'ho detto all'inglese stavolta, e Mr. Bobo. Ragazzi, grazie come sempre per come dire, dare voce e spazio alle nostre attività, alle attività del Circolo Occhi Verdi. Stasera abbiamo un ospite qui con noi, alla mia destra. Grazie ad Alfredo Napoli per aver accettato il nostro invito.
Buonasera, grazie a voi per avermi invitato nuovamente, sono sempre molto felice di partecipare a questa trasmissione e anch'io saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto i nostri amici in regia.
Grazie Alfredo. Vi ricordo che Alfredo è il presidente del circolo Lega Ambiente, evento in faccia di Battipaglia Bellizzi, quindi è un territorio che praticamente è uno dei punti principali dei Picentini con i quali noi collaboriamo.
Siamo vicini di casa.
Siamo vicinissimi di casa, quasi di pianerottolo possiamo dire. Quindi grazie ancora della tua partecipazione. Allora, signori, potete ascoltarci nei consueti modi social. Innanzitutto io comincio dal nostro sito www.radiopontegeneration.com e nonché poi attraverso l'app Android e iOS con l'app TuneIn Radio, stavolta ho invertito, oppure attraverso i profili social, come vi dicevo prima, di Radio Ponte Regeneration: Facebook Radio Ponte Regeneration, Twitter Radio Ponte RGN e Instagram Radio Ponte Regeneration, sempre tutto attaccato. Allora, grazie a voi, mi raccomando, seguiteci perché è una puntata conclusiva di questa stagione radiofonica con tantissime novità. Noi poi dopo questa puntata torneremo a settembre con delle ulteriori, speriamo per voi, interessantissime chicche. Poi per il momento non vi spoileriamo niente.
Esatto.
Poi da settembre seguiteci e potrete capire tutto. Allora, innanzitutto partiamo dalle notizie più, come dire, urgenti, più recenti, caro Alfredo, che non ci hanno dato ragione in quest'ultimo periodo. Parliamo dell'avvertenza, perché l'argomento di stasera è l'avvertenza, un'avvertenza che riguarda il territorio di Battipaglia nello specifico, l'avvertenza Terna, di cui parleremo dopo. Ma un'altra avvertenza che ci ha interessato tantissimo, quella, sì, del ripascimento costiero
è stata una buona notizia, purtroppo, per noi di Lega Ambiente, perché lunedì il TAR ha respinto il nostro ricorso contro il cosiddetto grande progetto, che vogliamo ricordarlo,
sì,
prevede la realizzazione di 35, se non vado errato,
sì, 35.
Pennelli, cosiddetti pennelli, cioè dei blocchi di cemento in mare a largo fra Salerno e Agropoli, che secondo chi ha studiato questo progetto, questi pennelli di cemento dovrebbero combattere l'erosione costiera, che è effettivamente un fenomeno negativo soprattutto su Ponte Cagnano, ma anche
dove il suolo non c'è più.
Esatto,
lo dobbiamo
anche
dire.
A Battipaglia ci sono alcuni tratti di litorale che sono molto regrediti, ma sicuramente secondo noi non è questo il modo con cui si possa combattere un fenomeno naturale come l'erosione. Abbiamo sempre sostenuto che un fenomeno naturale come l'erosione va combattuto con altri fenomeni naturali, vedi la spiaggia di Vestum che Lega Ambiente gestisce da tanti anni, dove hanno ricreato la duna, è una spiaggia enorme, lunghissima e larghissima, quindi non si può opporre il cemento a un fenomeno naturale.
Non si può artificializzare una costa, giusto?
Assolutamente.
Renderla finta, renderla, cementificarla.
Esatto, oltretutto noi abbiamo sempre sostenuto che ove questi interventi sono stati realizzati, soprattutto in Abruzzo, dopo alcuni anni si sono accorti che era addirittura controproducente e quindi li hanno smantellati. Inoltre pensiamo all'impatto su, per il tempo che ci vorrà per portare tutto questo cemento a mare con
cemento ricavabile poi da che cosa? Dalle cave?
Dalle cave, sì, all'epoca studiamo che l'equivalente di una piccola collina sarebbe stato utilizzato per realizzare tutto questo cemento. Camion che vanno e vengono anche in estate, quindi i balneatori che dal loro punto di vista stanno esultando per questa
vittoria,
a lungo andare potrebbero, come dite, ricredersi sulla, non soltanto però sulla loro pelle, ma anche su quella di tutti i cittadini del nostro territorio, che vedranno secondo noi ulteriormente usurpato il nostro territorio.
A proposito di spiagge bianche di cemento, ma la spiaggia di Mercatello, quella che oggi si presenta come la spiaggia bianca di fronte, no, a questo noto luogo di ristorazione che c'è a Mercatello, anche lì è stata realizzata con del estrapolato del materiale da cave di cemento.
Quindi è un bianco artificiale,
esatto,
non è un bianco naturale.
Specifichiamo.
Non è caraibico. Ecco.
Non è esatto, soprattutto perché in alternativa a questo tipo di opere artificiali, ovviamente, quindi assolutamente finte, ecco, molto poco naturale, assolutamente non naturale, noi proponiamo un'alternativa. Cioè, no, Legambi dice sempre no, non è mai contenta Legambi.
Non è così
perché dai tempi, ricordiamo, del Comitato Rinascimare, che a Pontecagnano oltre 10 anni fa si è occupato insieme a noi, con tante forze allora politiche eccetera esistenti, si è occupato di questo problema. Quindi noi quale alternativa Legambiente Campania, sul modello anche di altre, no, altre esperienze regionali, quale alternativa propone?
Ma noi abbiamo sempre sostenuto che l'enorme quantitativo di denaro investito, denaro pubblico ricordiamolo, investito a vantaggio di questo progetto, avrebbe potuto tranquillamente essere utilizzato per rendere molto più sostenibile tutto il tratto di costa, arretrando i lidi, arretrando la strada, creando delle alternative alla viabilità, andando a combattere gli abusi, perché poi di questa cosa nessuno ne vuole mai
esatto.
parlare. Bisognerebbe andare a vedere pure un po' con le concessioni, bisognerebbe andare a vedere questi soldi a vantaggio di chi vanno, qui lo dico insomma
in maniera molto diretta.
Si dovrebbe ricreare tutto quello che era una volta il litorale, cioè un sistema dunale, lo ripeto nuovamente, lo stiamo dimostrando da 20 anni a Pestum, dove il sistema dunale che è stato ricreato ha permesso, la duna è, come dire, è un frigorifero, no? Quando
esatto.
C'è bisogno si trattiene la sabbia, quando invece bisogna ripopolare la spiaggia questa sabbia viene ceduta, e quindi è un sistema naturale che ha sempre funzionato per millenni, ma che l'uomo chiaramente è andato a interrompere. E quindi con molto meno dei 70 milioni di euro previsti,
questo è il budget, no, stabilito esatto. per realizzare queste opere di barriere soffolte o di pennelli,
sì, più o meno, con una percentuale minima di questi soldi si sarebbero potuti realizzare degli interventi molto più sostenibili, che ricreassero l'ambiente naturale come era prima, che permettessero alle persone di usufruire del mare in maniera naturale, e gran parte di quei soldi poteva magari essere pure investita nella depurazione e in tutto il resto che ben sappiamo e che magari, di cui magari parleremo dopo, perché diciamo anche un'altra cosa, andiamo a investire 70 milioni di euro per mettere dei pennelli di cemento a mare, un mare che ogni anno non si presta mai, come dire, quantomeno dal punto di vista visivo, a una grande balneabilità.
Esatto.
Non è proprio il massimo per il turismo il mare che abbiamo adesso, ed è anche quello, noi anche per quello abbiamo combattuto il progetto, perché la presenza di questi pennelli molto probabilmente indurrà oltremodo le persone a superare, andare verso il Cilento o verso la costiera amalfitana, i turisti che vogliono andare al mare. Quindi, come dire, già è bella prima
esatto.
la situazione, adesso sicuramente non migliorerà.
Drammatica, diciamo.
Sì.
Facciamo presente ai balneatori, gli imprenditori del mare, ecco, così dire, per così dire, gli amministratori dei comuni interessati da questo tipo di progetto, che a lungo andare ci potranno essere, come dire, delle ripercussioni molto negative su quello che è il loro progetto di rilancio costiero,
sì.
di rilancio turistico della fascia costiera, per cui va un attimo rivalutato. Ma Legambiente non si fermerà, perché certamente ricorrerà
all'ultimo grado.
È probabile, è probabile, sì. Questa è una battaglia caratterizzante per noi. Io stesso, come dire, quando sono entrato in Lega Ambiente più di 10 anni fa, è la prima battaglia grande della quale abbiamo parlato e ancora oggi la stiamo combattendo. E ci prendiamo anche il merito, dobbiamo dirlo con orgoglio, del fatto che se questo progetto non è ancora partito è grazie all'intervento di Lega Ambiente, che da sola si è opposta nelle sedi opportune, arrivando fino al TAR, e purtroppo, come dire, siamo stati sconfitti in questa battaglia. Però abbiamo ancora una chance, che è quella del ricorso al Consiglio di Stato. Io non sono un giurista, quindi adesso non vi guiderò attraverso
i meandri, i cavilli legali. Assolutamente
non ci permettiamo di fare questo, ma sappiamo che non ci arrendiamo. C'è un'altra possibilità nella quale possiamo far sentire la nostra voce e portare le nostre proposte, perché come hai detto tu, noi non siamo affatto quelli del no, noi siamo quelli delle alternative, noi siamo quelli che proviamo a raggiungere gli obiettivi seguendo altre strade più sostenibili, più virtuose, più realizzabili, perché noi non è che ci inventiamo chissà che cosa.
Assolutamente.
Noi vediamo come fanno altrove e ci chiediamo sempre perché non riusciamo a farlo anche qui. Qui siamo ancora governati da persone che pensano che buttare 70 milioni di euro in cemento a mare sia una soluzione utile e decorosa. Secondo noi non lo è affatto.
Non lo è assolutamente, perché ci sono alternative, come andare a prendere i detriti del mare, nel fondale marino, e ripascere, cioè nutrire, estendere la parte del litorale.
Assolutamente.
Quindi ci sono tanti esempi anche molto virtuosi in Italia che ci dimostrano la validità di questo tipo di operazioni, non certamente quella di artificializzare una costa. E anche quello è il tema dell'acqua, della depurazione delle acque e degli abusi, sarà al centro di una delle più importanti campagne estive che Legambiente porta avanti da decenni, ma ne parliamo dopo questa pausa musicale di Stax Wordsmith.
I just work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for a dollar and a dream, I got your back. Till I'm dripped down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man, drip down in stacks. Drip down in stacks, drip down in stacks. Building stacks, living a dream of giving back, living a dream of having that. We live in a dream of building stacks, living a dream of giving back, living a dream of having that. Pack it up now. We live for the hype. Live in a world where the money means more than life, more than a rent we spent on ice, losing it all with an oversight. It's time that we stack them chips, invest that money and make it flip. We need to save for the future, man. Wisdom is shit, turn to sense. Where the money go? Where the money flow? It go from the kids to a car to a house, but account that money in slow-mo. In a minute to a month to a year, that fear might grow. Think about that when you're blowing that dough. Think about the ones who's losing you when you're robbing still when the bills are due. Whoa, stacks, you might call them racks. We just making money, put our problems to the back. Like, whoa, stacks, you might call them racks. We just making money, put our problems to the back. Back it up now. I just work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for a dollar and a dream, I got your back. Till I'm dripped down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man, drip down in stacks. Drip down in stacks, drip down in stacks. Look, how the money can change you. Make good hearts ungrateful. Turn good guys unfaithful. Turn one love so spiteful. Look, how the money can be cold. No cash flow for them broke souls. No helping hand, but them stacks low. When that debt term like death row. Where the money at? Where the money pack? It go to a bank, to a stock, to a lock and safe. I feel with racks. Rainy days, I'ma need them stacks. We live for the chase. Cheap for the money we'll never make. Sold your soul to the devil's bank. Build a stack and cut the cake. Stacks, you might call them racks. We just making money, put our problems to the back. Like, whoa, stacks, you might call them racks. We just making money, put our problems to the back. Back it up now. I just work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll
be working for the fam. Here's a couple stacks. This is for a dollar in a dream. I got your back till I'm drip down in stacks. Drip down in stacks. Drip down in stacks. Time to make some money, man. Drip down in stacks. Drip down in stacks. Drip down in stacks. Building stacks, living a dream of giving back, living a dream of having that, having that. We live in a dream of building stacks, living a dream of giving back, living a dream of having that. Pack it up now.
Buonasera, tutto live, tutto in diretta, come avete potuto constatare, telefonate, interventi, insomma notizie dal Ministero della Salute che mi giungono via email, quindi vaccinazione effettuata, almeno per metà tutto bene. Allora, bentornati nello spazio verde del circolo Legamenti Occhi Verdi, ma che ospita ovviamente tutte le attività di tutti i circoli territoriali, Legambientini del Cigno Verde. E stasera abbiamo qui il piacere di avere con noi Alfredo Napoli, vi dicevo, prima ho dimenticato di dire, del direttivo regionale di Legambiente Campania, nonché presidente del circolo Legambiente Vento in Faccia di Battivaglia Bellini.
Più di questo.
Tutto completo, peraltro sei una speaker ormai
Navigata,
livello,
sì. L'ossigenazione. Sai come mi controllo ogni tanto. Allora, abbiamo parlato finora di questo problema, insomma, del purtroppo della vertenza del ripascimento costiero rigettata dal TAR della Campania. Però abbiamo anche collegato a questo problema, a questa vertenza, che vi è senza dubbio una serie di vertenze sicuramente territoriali che ci vedono in prima linea, come quella praticamente dell'impiantistica declinata in diversi settori, no? Noi a Ponte Cagnano sapete bene che da ben 2 anni ci occupiamo del problema dell'ecodistretto, del biodigessore, dell'installazione di questo biodigessore, ma anche a Battipaglia si parla invece di un impianto che si occupi di riciclare energia elettrica.
Sì.
Che cos'è?
In realtà l'impianto vero e proprio sorgerà sul territorio di Eboli, a strettissima distanza da quello di Battipaglia. In realtà Battipaglia sarà interessata dalla posa di un enorme, gigantesco tubo sottomarino che Terna utilizzerà per collegare quindi il continente alla Sicilia e alla Sardegna. Questa volta però, come dire, noi non abbiamo fatto una vera e propria vertenza, perché questo è uno degli impianti strategici per quanto riguarda la transizione ecologica.
Il recovery plan.
Verrà poi, peraltro, credo, finanziato anche nel recovery plan. Terna è un'azienda molto seria, è praticamente la titolare dell'infrastruttura energetica nazionale, quindi insomma parliamo di un'azienda che ha dimostrato, azienda forse anche limitante,
sì,
che ha dimostrato con i tanti interventi realizzati in tutta Italia la necessità e la bontà e la serietà dell'azienda. Quindi noi come dire, abbiamo presentato come regionale alcune richieste di delucidazioni, abbiamo suggerito delle altre proposte che sono state anche, come dire, incontrate. Abbiamo avuto piena collaborazione da parte di Terna, ci hanno risposto, poi adesso magari entriamo nello specifico.
Sì, esatto, di che cosa avete, diciamo, osservato?
Praticamente questo impianto, chiamiamolo così, servirà a... Non è un impianto di produzione elettrica,
ecco,
ma è un impianto che si collega sulla linea già esistente, che è denominata la Monte Corvino-Laino, quindi Monte Corvino qui sui Picentini, Laino in Calabria, dove già transita la corrente elettrica, che nel sud Italia è anche prodotta in grandi percentuali da energie prodotte da fonti rinnovabili. Quindi già questo è
un dato positivo.
Quindi non si produce nuova energia in questa installazione che stanno facendo. Che cosa viene fatto? Ci sarà un piccolo impianto che si aggancerà alla linea già esistente, quindi la trasformerà da corrente alternata a corrente continua. Io mi confondo sempre, spero di non confondermi anche questa volta, e poi la immagazzinerà all'interno di questo tubo, super tubo che la porterà poi in Sicilia e in Sardegna, dove c'è in questo momento grande necessità, soprattutto in Sardegna, di energie rinnovabili, perché la Sardegna, sappiamo bene, è ancora molto legata al carbone e a altre fonti di energia, come dire, fossile.
E quindi... ricordiamo che la decarbonizzazione è uno degli obiettivi, no, della transizione ecologica, che non è la telefonata, diciamo, di Gerry Scotti a casa per tipo Jolly, come qualcuno ha detto a Ponte Cagnà, ma è proprio un è il tema, la transizione ecologica è il tema
caratterizzante
dell'attualità e del prossimo futuro, no?
Esatto, e comunque fai bene a toglierti i sassoni della scarpa perché erano dell'ultima puntata, però diciamo che questo tubo verrà posato sotto il fiume Tusciano, e questa è stata una delle nostre osservazioni. Abbiamo chiesto se potesse venire spostato, proprio perché andava a incontrare un ambiente fluviale. Ci hanno detto che viene posato così sotto, così in profondità, da non creare nessuna difficoltà. Inoltre il tubo seguirà la strada già esistente, quindi non verranno fatti nuovi scavi, non verrà sottratto nuovo terreno per questi tubi, e anzi sarà pure più facile posarli. E la cosa fondamentale era che avevano individuato per le stazioni di conversione e trasformazione e distribuzione un terreno agricolo di una decina di ettari, e noi lì ci siamo opposti e abbiamo detto: perché consumare tutto questo suolo agricolo per fare questo impianto? Proviamo a trovare un altro, un'alternativa già
alla
esistente,
viabilità, diciamo, al passaggio di questo.
No, in realtà loro devono costruire questa struttura, e la volevano costruire una intera in questo terreno di 10 ettari. Invece hanno ascoltato la nostra richiesta e hanno trasformato in due piccoli impianti, uno che sorgerà probabilmente nell'ex mercato ortofrutticolo di San Nicola Varco, quindi suolo già consumato, e un altro effettivamente in un terreno agricolo molto più piccolo, di meno di 2 ettari, perché per questioni logistiche devono essere sotto alla linea già esistente, altrimenti avrebbero dovuto costruire altri tralicci. Invece non verrà costruito nessun tralicci nuovo.
In questa maniera si eviterà appunto la costruzione di ulteriori tralicci.
Sarà tutto sotterraneo.
Potrebbero, diciamo, impattare maggiormente, diciamo, la
invece assolutamente questo non avverrà. Quindi hanno dimostrato, come dire, grande apertura mentale,
grande lucidità, lungimiranza.
Così facendo hanno dimostrato che effettivamente questo chiamiamolo impianto, questo intervento è effettivamente necessario. Chi si sta lamentando in questo momento, tu devi sapere, Carla, se non lo sai te lo dico io, che in ottobre Battipaglia si vota,
certo,
e quindi
sappiamo.
Molti stanno cavalcando questa onda di dire: Battipaglia l'ennesimo impianto, l'ennesimo scempio, l'ennesimo nemico.
Che ricordiamo, a Battipaglia che cosa c'è di impianti? Lo STIR.
A Battipaglia c'è lo STIR, ex STIR, e soprattutto c'è l'impianto di compostaggio di Eboli, ma che praticamente è sul terreno di Battipaglia, che ci appesta da tanti anni. Anche lì abbiamo fatto tante vertenze.
Perché si appesta? Perché mette, diciamo,
tantissimi miasmi,
quindi
puzze terrificanti, ecco, diciamo, da anni.
Dobbiamo dire tutta la verità, nient'altro che la verità.
E quindi si era paventato anche di costruire all'interno dello sito di Battipaglia un impianto di compostaggio, idea alla quale chiaramente ci siamo opposti, non in quanto siamo contro il compostaggio, ma in quanto c'è già l'impianto a fianco, lo STIR non è che funzioni benissimo, insomma questo poi meriterebbe un'altra puntata.
Un approfondimento.
Però adesso stanno tutti cavalcando l'onda di andare contro il grande nemico oppressore, soltanto perché la nostra sindaca, che non ho nessuna intenzione di difendere, però ha capito, evidentemente ha accettato la bontà dell'intervento, e quindi non lo ha contestato, anche perché sarebbe stupido contestarlo, perché è un impianto appunto finanziato dalla Comunità Europea, che è interregionale, internazionale, tutto il resto. Nessun sindaco potrebbe nemmeno pensare di contrastare
un'opera del genere.
Esatto, quindi siamo ben felici che l'intervento sia positivo per il territorio. E poi tu hai parlato di transizione energetica. Chi si oppone a questo non è che dato un'alternativa. Transizione significa andare dal punto A al punto B più velocemente possibile.
Passaggio.
Fino a quando non avremo tutti il nostro impianto fotovoltaico sul tetto e il nostro, la nostra pala eolica nel giardino, avremo bisogno che questa corrente rinnovabile, energia rinnovabile, da dove viene prodotta deve essere trasportata altrove. Quindi al momento è l'unica soluzione necessaria e poi l'esistente. Quando tutti ci approvvigioneremo da soli e produrremo da soli la nostra energia, allora potremo anche smantellare il
tutto. Nel momento in cui diventeremo autosufficienti, questo è chiaro, però
siccome è un obiettivo
non è
piuttosto
così
lontano, ben vengano interventi di questo tipo che sono veramente impattanti dal punto di vista ambientale molto poco.
E abbiamo dimostrato perché, l'abbiamo spiegato, l'abbiamo tu in maniera molto chiara hai raccontato.
Sappiamo che il Ministero della Salute ha già predisposto un numero di controlli ben predefiniti. Qualcuno ha detto che questo significa che l'impianto è dannoso. Io ho ribattuto dicendo magari, cioè io mi sento molto più tranquillo del fatto che il Ministero della Salute o dell'Ambiente abbiano già predisposto dei controlli, perché significa che vogliono controllare,
esatto,
che ci tengono al fatto che funzioni bene. Magari avessimo avuto in tutti gli impianti sul territorio
un controllo di questo tipo
già pianificato. Quindi, come vedi, molti stanno cavalcando, puntando sulla, come dire,
la popolarità, il populismo elettorale.
Perché è chiaro che se tu non analizzi e non lo spieghi per bene, qualsiasi intervento fatto da una grande e potente azienda pensi che possa essere un sovruso. Qui di sovrusi non ce ne saranno. Il tubo noi battivesi non lo vedremo e non lo sentiremo. E quindi, insomma,
vabbè, sai com'è, la popolazione reagisce male, perché anche a volte, anche per, come dire, le proporzioni, le dimensioni magari di un impianto, di un'opera, di un'infrastruttura che viene raccontata e descritta come gigantesca, esatto, in questo caso specifico. Ma è lo stesso dei famosi 35 pennelli di cui parlavamo prima. Cioè, però bisogna entrare nel vivo delle questioni, sentire la parte scientifica, sentire i pareri scientifici, confrontarsi, poi soltanto dopo dire guarda, no, come ha fatto, esatto, Legambiente Campania, va bene, questo non lo vogliamo, il terreno non lo vogliamo fare espropriare.
Io ho sentito, come dire, tanti esponenti politici candidati a governare la mia città schierarsi contro l'infrastruttura di Terna e non dire manco mezza parola sul ripascimento.
Ecco, esatto.
Il che significa che un po' la tigre la stanno cavalcando. Quando mi vengono a dire che verrà usurpato il territorio, che la corrente se la facessero in Sardegna e in Sicilia, allora mi viene da controbattere che noi a Battipaglia corrente comunque non ne produciamo,
esatto.
Quindi allora anche voi caricatevi il telefonino con la manovella e accendete il fuoco con due pietre, allora poi
potete parlare. Poi ritorniamo ai tempi dei Flintstones, se dobbiamo fare chi si
produce la corrente se la gode, e allora non ha nessun senso.
Vabbè, ma questo è come il discorso dei rifiuti biodigestori, eccetera, non nel mio giardino, non nel mio elettorato, è lo stesso concetto. Invece bisogna sempre pensare, non lo diciamo noi, ma è un fatto di buon senso, insomma, e di chi ha cura il bene comune, pensare per tutti, per la comunità,
globalmente
i vantaggi che ci possano essere. Poi soprattutto noi andiamo a fondo nelle questioni, per cui riusciamo ad individuare delle soluzioni, come dicevi tu, alternative, che speriamo, che devono essere, no, speriamo, devono essere il più possibile sostenibili.
Io penso che se qualcuno avesse proposto di fare una centrale a carbone, i nostri politici avrebbero applaudito,
plauso e lodi.
Invece, siccome questa è una cosa che non si vede, non si sente, non porterà voti, forse vogliono provare a prendere qualche voto opponendosi, ma si stanno opponendo in maniera molto ottusa. Io credo, spero per loro che sia un posizionamento politico e che non pensano veramente alle cose che hanno detto, perché ho sentito anche da politici che io stimo delle bestialità alle quali poi ho dovuto pure rispondere in un incontro pubblico, e come dire, io ho raccontato quello che ho raccontato stasera.
Certo,
il tempo ci darà ragione.
Il tempo darà ragione, speriamo che di fermare prima, insomma, tutte le opposizioni, a volte anche strumentali, l'abbiamo appena detto. Grazie Alfredo, noi facciamo un'altra piccola pausa con Goodbye Carolina Rose di Saint Anyway. A tra poco.
Goodbye Carolina Rose. Well, I remember in my hometown I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there in her lily white dress at the county fair. She took my hand, we made some plans, and our love did grow. She took my hand, we made some plans, and our love did grow. But as sure as those seasons change, her heart grew cold. So goodbye, Carolina Rose. Town to see some friends I had. I went up to a mountain town to see some friends I had. When I came back down, my little girl gone mad. She said, I'm leaving you, what else can I do? You ain't the man you used to be. Said, I'm leaving you, what else can I do? You ain't the man you used to be. There's plenty of pretty women, so that's just fine with me. Say goodbye, Carolina Rose. My own bills. Now I live alone in my little home and I pay all my own bills. And if she don't love me, I'll bet a sister will. So goodbye, Carolina Rose.
E ci piace questa atmosfera country. Bravo, country, proprio una bellissima canzone. Allora, arriviamo alla nostra estate, prossimi impegni di Legambiente Campania. Allora abbiamo parlato del ripascimento costiero, la vertenza che purtroppo lunedì ha dato torto a Legambiente Campania, almeno in questa fase di discussione da parte del TAR. Poi della vertenza terna che Alfredo ci ha spiegato con una chiarezza, direi proprio sibillina,
no,
perché è un ossimoro. È di una trasparenza veramente, non so come definirla.
Trasparente.
Cristallina proprio, ecco.
Non cristall... come il nostro mare, però.
No, purtroppo magari il nostro mare fosse trasparente e cristallino, no. Ma dobbiamo appunto parlare, a proposito di mare, di una delle campagne, delle prossime attività di Legambiente Campania che coinvolgono nei mesi estivi tutti i circoli delle varie province, insomma dei vari territori, certamente legato alla difesa, alla tutela, al monitoraggio del mare. C'è la Goletta Verde, no?
Visto che aggancio che avevo fornito,
servito proprio assist
su un piatto d'argento.
Praticamente
sì. Goletta Verde che torna quest'anno in un ibrido, che mentre l'anno scorso abbiamo fatto la modalità Covid, quindi la barca non ha viaggiato purtroppo sui nostri mari. Quest'anno invece la barca torna, quindi con l'equipaggio di Goletta Verde saremo a Napoli a metà luglio, con un'unica tappa. Chiaramente abbiamo ridotto un po' il periodo, è stato ridotto un po' il periodo, ma noi sul territorio saremo impegnati comunque nei campionamenti. Quindi, per agganciarci a quanto detto prima, ovviamente il cuore della campagna di Goletta Verde, la parte storica, quella scientifica, verrà chiaramente realizzata. Non possiamo dire né dove né quando, ma i campionamenti verranno effettuati e poi comunicati con l'arrivo della nostra amata Goletta a Napoli in Campania.
Bentornata Goletta.
E sì, perché mentre la Goletta, come dire, negli anni comunque si è andata evolvendosi con la Beach Litter, la Marine Litter prima, la Beach Litter poi, gli abusi, oggi è uscito il dossier Abbatti l'abuso, quindi Mare Nostrum, le varie battaglie vinte tipo il Fuenti o Alimuri e tutto il resto, quello che non è mai cambiato in Goletta Verde è appunto la parte scientifica. Quindi noi andiamo a monitorare alcuni punti, preleviamo dei campioni di acqua e analizzeremo la presenza o meno di batteri fecali come Escherichia coli e altre cose del
però
genere.
Attenzione, che tipo di scienza è? Una citizen science quella della goletta verde?
Sì, adesso possiamo dirlo, perché appunto il protocollo dei prelievi non è così difficile, insomma, quindi possiamo realizzarlo anche noi che non siamo del mestiere. Ovviamente le analisi le faranno dei laboratori qualificati, certificati, che quando daranno i risultati saranno inoppugnabili, eccetera. Ricordiamolo, il mantra che noi raccontiamo ogni anno è che la goletta non dà patenti di balneabilità. Mi piace troppo questa frase, per dirla in un altro modo, la diciamo sempre allo stesso modo affinché le persone capiscano. Noi non diremo,
tipo bagnino,
esatto. Noi non diremo alle persone lì non andare a fare il bagno. Noi non abbiamo la possibilità di fare dei prelievi, dei monitoraggi che siano statistici. Sono validi dal punto di vista scientifico, ma non statistico, perché è un prelievo. Una volta facciamo una fotografia di quello che troviamo in quel momento, è l'ARPAC che fa prelievi e monitoraggi più continui nel tempo e quindi ha anche un valore statistico. Quindi è l'ARPAC che dice in quel tratto di spiaggia si può o non si può fare il bagno.
Ma sempre un'opera di sensibilizzazione, un'operazione,
sì.
No? Per ricordare ideologicamente ma anche concretamente i punti critici o pseudotali, perché poi bisogna vedere sempre dal risultato delle analisi.
Esatto, ma poi bisogna, appunto, prima parlavamo di approfondire la tematica. Quando noi andiamo a dichiarare i risultati, noi non lo diciamo in ottica del mare, cioè, o meglio, non soltanto, ma è chiaro che noi facciamo un discorso a monte, perché
certo,
quello che troviamo, siccome analizziamo i batteri fecali, non a caso, perché sono quelli prodotti dalle città che poi attraverso i fiumi lo portano in mare. Quindi noi andiamo a denunciare la mancanza o la scarsezza della depurazione.
E come arrivano in mare?
Bisogna
capire. Bisogna
andare ad analizzare quello.
Qualche
quindi,
condono di troppo. Qualche,
esatto, quei collettori che non funzionano. C'è una legge che imporrebbe agli enti locali di dotarsi di infrastrutture per la depurazione, quindi fognature e impianti di depurazione, che ormai ha 60 anni, ma non è ancora comunque stata attivata al 100%, e noi continuiamo a pagare come Regione Campania alla Comunità Europea multe su multe, un po' come facciamo per i rifiuti, anche per la mancata depurazione. Quindi noi non andiamo ad analizzare l'acqua di mare per dire fai il bagno o non fai il bagno,
esatto.
Andiamo ad analizzare l'acqua di mare per dire interveniamo a monte affinché poi a mare l'acqua non arrivi così carica di batteri come purtroppo in gran parte dei casi
avviene, si verifica, si viene constatato proprio questo nella maggior parte dei casi, perché come Alfredo vi ha spiegato non ha un valore statistico, cioè di media, perché appunto è l'ARPAC che invece detiene, diciamo, come dire, la gestione per più duratura nel corso del tempo del monitoraggio delle acque,
esatto.
E sulla base di quei monitoraggi può formulare delle valutazioni che possono avere valore statistico.
Devono,
quindi,
anzi, loro vedono proprio, esatto, l'andamento nel periodo più lungo della presenza di questi batteri. Noi invece fotografiamo la situazione, la confrontiamo con gli anni precedenti pure, perché i periodi più o meno sono gli stessi.
Esatto, sì.
Ed è chiaro che se per 10 anni lo stesso punto viene sempre fortemente inquinato, evidentemente qualche problema di depurazione ci sta, perché una volta può succedere che è piovuto, una volta può succedere che è un caso, 10 volte comincia ad avere quasi valore statistico. Non lo possiamo dire ad alta
non,
voce.
Non si può dire, nel senso che poi non è così, però
è così,
diciamo,
sì,
che le cattive abitudini e la cattiva politica di gestione del territorio purtroppo si ripete e porta questi prodotti. A proposito di mari, di presidio, di tutela dell'ambiente, un'altra iniziativa che è collegata alla salvaguardia delle coste e insomma, dei nostri mari, delle nostre spiagge, è certamente Ricicla Estate. Questa volta però ha come oggetto, per chi ci segue da anni sa benissimo di cosa parliamo, ha per oggetto i rifiuti urbani.
Assolutamente sì.
Urbani. Colpa dell'antropizzazione, dell'uso scellerato che si fa del nostro territorio.
Assolutamente. Noi la lanceremo peraltro il 5 di luglio a Salerno, la campagna di quest'anno, che mi pare sia giunta alla 17ª edizione.
Credo di sì.
È comunque un numero molto importante. Una campagna che nasce perché ci sono tantissimi comuni, soprattutto quelli costieri, appunto, dal Cilento, ma anche in Costiera Amalfitana, Sorrentina, eccetera, che hanno, non lo so, 1000 abitanti per 10 mesi all'anno, e invece nei mesi di luglio e di agosto si vedono invasi da migliaia e migliaia di turisti, per fortuna, che quindi visitano le nostre coste, ma che chiaramente non hanno poi la struttura tale per poter gestire la produzione di rifiuti in quei mesi. E quindi questa campagna nacque proprio per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni, che avevano bisogno, all'epoca poi la raccolta differenziata comunque non era implementata come
questa
lo è adesso,
in qualche
modo più o meno era sconosciuta, soprattutto non nei grandi centri. E quindi piano piano, grazie a queste iniziative di sensibilizzazione, di laboratorio, eccetera, anche nei confronti dei turisti che incontriamo quando andiamo in queste località, la situazione migliora sensibilmente. Ormai appunto la raccolta differenziata non è più questa sconosciuta, e i comuni sono anche attrezzati, che ne so, per i rifiuti prodotti da chi fa soltanto il weekend. Chiaro che se io vado il venerdì, il sabato e me ne vado la domenica, e quel determinato materiale si conferisce il lunedì, io non avrò modo di conferire la raccolta differenziata.
Assolutamente, non potrò insomma seguire il calendario del conferimento.
E quindi bisogna comunque adattarsi anche a queste esigenze.
Essere più flessibili in base, insomma, diciamo, ai turisti.
La goccia cinese che noi abbiamo portato avanti per tutti questi anni con Riciclestate e non solo, ha fatto sì che comunque adesso i comuni vantano il fatto che comunque si riesce a gestire molto bene un carico di rifiuti superiore alla media, e quindi lo riescono a smaltire, lo riescono a tenere sotto controllo, e questo appunto ne fanno vanto, perché ormai si è capito che non è più una questione di turismo di nicchia quello che vede la scelta di un ambiente più sostenibile. Ormai la stragrande maggioranza dei turisti sa che
c'è un turismo responsabile,
più responsabile.
Ecco, più, oltre che sostenibile, responsabile, perché i cittadini sono più consapevoli. Ricordo l'anno scorso, in occasione del tour proprio di Riciclestate, degli incontri a cui ha partecipato anche la nostra Martina, Angelo Mele, il nostro Angelo Mele del Circolo, che praticamente c'era proprio un confronto con i bagnanti, per esempio a Scario, nel Golfo di Policastro, sulla lunga vita dei rifiuti gettati così, non smaltiti, non conferiti correttamente. Ma gettati così all'aria, sulle coste, sulle spiagge.
I turisti
spiagge
sono più consapevoli,
sono molto più,
quindi
consapevoli.
Sono consapevoli del fatto che è bene ridurre i rifiuti e riciclarli bene, e quindi non scelgono più le località se sanno che lì questa cosa non viene effettuata. Dall'altra parte invece ci sono comuni che ci tengono particolarmente, proprio per attrarre anche questo tipo di
i cosiddetti turisti. Comuni eco-friendly, no? In qualche modo
abbiamo presentato il Club delle Vele la settimana scorsa, e chiaramente noi non ci basiamo soltanto sulla qualità delle acque, che resta un punto fondamentale, ma anche la possibilità di muoversi in bicicletta, la percentuale di raccolta differenziata, la presenza o meno di isole ecologiche che possono appunto permettere di incontrare le esigenze dei vacanzieri del weekend,
le
eccetera.
Le isole ecologiche possono essere, scusami se ti interrompo, possono Prego. Essere anche informatizzate.
Come no?
Cioè esiste l'isola ecologica intesa come centro di raccolta, luogo fisico dove tu vai a portare in determinati giorni a smaltire, scusami, a conferire dei vari tipi di rifiuti, ma c'è anche il centro di raccolta informatizzato. Mi sembrava che a Pollica ci fosse un esperimento del genere che si stesse avviando.
Ormai
quella
è la strada, perché appunto hai detto bene, conferire, non buttare.
Non smaltire.
Sì,
conferire.
Perché dobbiamo entrare nell'ottica, e con Riciclestate proviamo a fare questo, che bisogna fare due cose. Diminuire quando possibile, quindi anche scegliere prodotti con minori imballaggi,
quindi
o con
ridurre,
il mono imballaggio,
sì,
perché
ridurre.
È chiaro che un prodotto con un triplo imballaggio diventa più difficile da smaltire, da conferire, invece il mono imballaggio è più facile, e appunto pensare e cominciare a considerarli come dei materiali che stiamo conferendo per dargli una seconda vita, e non dei rifiuti che stiamo buttando. Se pensiamo che sono dei rifiuti che stiamo buttando, non, come dire, andremo sicuramente poi a fare male la raccolta differenziata,
la
comprometteremo senz'altro, la plastica nell'organico, la carta nel vetro e tutte queste cose
non va bene.
Quando invece entriamo nella forma Mendes, che quelli sono dei materiali che noi stiamo avviando a una seconda vita, allora probabilmente le cose potrebbero migliorare,
e là si dovrebbe chiudere il ciclo con un'impiantistica che va in quel caso a smaltire, questo è il termine esatto, e trattare il rifiuto
e a dargli una nuova vita, quella cosiddetta economia circolare, che
esatto,
dovrebbe essere il nostro orizzonte.
Ecco. Ecco, lo è e lo deve diventare per chi non lo è, perché questi sono i temi dell'attualità, lo ripetiamo e lo ribadiamo. Allora io ringrazio moltissimo Alfredo Napoli perché ci ha davvero delucidato su dei temi che sono del nostro futuro, della next, è un next generation per completare, del New Green Deal, diciamo tutte le sigle,
la next generation, sì, ma anche questa generation attuale, ecco, sta abbastanza inguaiata.
Present generation,
sarebbe il caso che ci diamo una mossa.
Una mossa, che siamo molto molto indietro, valutare delle situazioni e cercare di appoggiare e sostenere le soluzioni fattibili, realizzabili, tutelando sempre la salute e il benessere dei cittadini, che sono sempre più diffidenti, sempre più livorosi.
Dobbiamo lavorare molto.
Ecco, bisogna insistere. Io dico sempre: i bambini sono pronti, gli adulti no.
Ed è la verità.
Ecco, va bene.
Grazie.
Grazie Alfredo, grazie per avermi ospitato un'altra volta. Abbiamo chiuso in bellezza, in trasparenza, ecco, come si suol dire. E veramente in chiarezza.
Un caro saluto a tutti, io spero di ritornare pure il prossimo anno.
La prossima puntata ci sei, così facciamo una...
Magari facciamo un recall.
Apertura, chiusura, una recall. Grazie mille, ci sentiamo tra poco dopo questa pausa musicale di Wake Up Square Soul.
Ciao a tutti.
Grazie Alfredo.
Take your things and go away. Do nothing, come back again. I'm okay, I'm on my way. My way, my way. I don't want to waste your time. You can go and leave your life. I am fine, I'm on my way. My way, my way. Three times I promised not to walk away. But you lay and let me in when in my bed. You will never share this love from my back again. Never come back, oh. You don't know that you want me with it. You don't know that you want to walk away. You don't know that you want to totally. Wake up, wake up, wake up.
Come vedete, gli ultimi minuti di questa Green Station, solo per voi, aperta a questa rubrica che si chiama Microfoni al Verde. Allora, ci ha appena lasciato Alfredo Napoli, abbiamo detto, del direttivo di Legambiente Campania, nonché presidente del circolo Vento in Faccia Legambiente Battivaglia Bellizzi. Come avete potuto ascoltare, tantissime sono le vertenze, le attività in corso, prossime e attuali. E chiaramente bisogna qui ricordare che la sede del nostro circolo, del circolo Legamenti Occhi Verdi,
è finalmente ormai aperta a tutti dal 25 maggio e devo dire che vi faccio un ulteriore invito per venire a condividere con noi dell'aria buona, del verde, a fare dei picnic, insomma, come dire, a festeggiare da noi i vostri compleanni in qualche modo, quindi i vostri appuntamenti, le vostre ricorrenze. Anche quest'anno ci saranno degli eventi importantissimi, in realtà ce n'è stato già uno sabato 19 giugno, sabato scorso, dove praticamente c'è stato un vero e proprio trionfo dei cori salernitani, perché c'è stata proprio in occasione del festeggiamento della Festa della Musica, che come sapete cade il 21 di giugno, abbiamo anticipato di 48 ore e abbiamo festeggiato appunto il 19. Tra gli altri c'erano il coro Sui Generis di Pontecagnano, il coro pop di Salerno con il maestro Ciro Caravano, che tutti conoscerete. Ma da, diciamo subito che dal 5 luglio, dal lunedì 5 luglio, inizia anche la nuova edizione del Park Lab. Ricordiamo che quest'anno presentiamo nuovamente un pacchetto di laboratori veramente interdisciplinari, con la novità che quest'anno appunto potranno coinvolgere non solo i bambini per un'età compresa tra i 6 e i 16 anni, ma anche i genitori che verranno ad accompagnare questi bambini presso il parco archeologico. Potranno intrattenersi con corsi di yoga, di aerobica, e anche, vi dico, tra tutti c'è questo corso bellissimo tenuto dal gruppo di musica folk le Sette Bocche di Angelo Plaetano e Daniela Dentato, che saluto, che praticamente rivolgerà questo laboratorio di danze popolari non solo ai più piccoli ma anche ai genitori che accompagnano i loro bambini. Avrete tutte le info più dettagliate sui profili social, in particolare il profilo Facebook del nostro circolo Legamenti Occhi Verdi. Per quest'anno dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, che ha praticamente finanziato la realizzazione di questi laboratori. Anche noi abbiamo daremo un contributo per la colonia estiva che si svolgerà appunto di organizzazione appunto dell'amministrazione comunale, come ogni anno accade. Un altro evento importantissimo è il Cinema al Verde, quindi anche di questo avrete prestissimo tutte le info, tutti i dettagli per quanto riguarda appunto gli appuntamenti, quindi i film che verranno proiettati. Ringraziamo sempre l'associazione Maschera Nova che ha ideato questa rassegna giunta quest'anno alla sua nona edizione, pensate, e che ha visto una partecipazione sempre più folta, più fitta di persone anche da Salerno, dai vicentini, quindi non soltanto i nostri concittadini. Cinema al Verde perché, voi sapete, si occupa di temi sostenibili. Il cinema è un grande strumento di educazione e di cittadinanza attiva, e soprattutto quindi non soltanto di tipo, possiamo dire, estetico, di belle immagini, di un'operazione artistico-estetica, ma è proprio uno strumento di cultura. Quindi quale luogo più importante e più significativo del parco archeologico come crocevia di culture per un evento del genere, per il quale attivo un crowdfunding? Collegatevi al nostro profilo Facebook del Circo Legamento Chiver per avere tutti i dettagli anche in merito, per poter sapere come contribuire donando anche in maniera molto, voglio dire, piccola, un sostegno economico a questa nuova rassegna che sta crescendo sempre di più, ed un altro evento importantissimo che appunto che ormai è cresciuto nel nostro parco. Poi sicuramente torneremo con il 9 agosto, quindi questo appuntamento ormai pluridecennale, che voi sapete bene si è strutturato come dire soprattutto su una celebrazione della musica popolare, delle danze popolari, ma negli anni ha, possiamo dire, acquisito diversi significati, quindi abbiamo declinato diverse tematiche, ogni volta legate sempre magari all'ecologia umana e quindi come dire, alla parità dei diritti, sempre in musica. Ultimo evento importantissimo che di cui vi do notizia, questa volta possiamo dire extramania, no? Potremmo dire, cioè esterno alle mura, allo spazio del parco archeologico, è un evento che si ricollega assolutamente alla nostra battaglia di ecologia umana di cui vi parlavo prima. Noi abbiamo partecipato con una rete di associazioni di Pontecagliano, tra cui innanzitutto il blog I Volti di Cassandra, poi anche Paesaggi Narranti, l'associazione Ombra e tante altre che mi perdoneranno per il momento, nel senso che se mi sfugge il nome. Abbiamo fatto una serie di iniziative ottenendo come importantissimo risultato quello di avere il numero 1522 sugli scontrini della farmacia comunale. Il numero 1522, vi ricordo che è quello praticamente a cui possono rivolgersi le donne vittime di abusi e di violenze. E oltre alla detassazione del 20% di IVA sui prodotti di igiene intima femminile, pensate che Pontecagnano è la seconda città in Italia dopo Firenze ad aver ottenuto questo grandissimo risultato. Ma questa stessa rete, posso dirvi, di associazioni tutte in rosa, tutte al femminile, che hanno programmato anche l'evento oltre l'8 marzo fuori dal silenzio, è riuscita a realizzare un altro evento che si terrà ad organizzare, non ancora a realizzare, un altro evento che si terrà appunto venerdì 2 luglio alle 18.30 presso i giardini di via Carducci a Pontecagnano Faiano. È un evento sempre collegato alla tematica di Fuori dal Silenzio, quindi della lotta delle donne contro i soprusi che ricevono appunto anche da persone molto a loro molto care, gli stessi mariti, compagni di vita. E in questa cornice dei giardini di via Carducci si terrà questo evento dibattito intitolato Fuori dal Silenzio, dal 1522, che è il numero che vi dicevo prima, al processo. Cosa vuol dire? Interverranno tutte le associazioni che vi ho citato prima, anche il Centro Commerciale Naturale, la cui referente è Maria Gianna Attasio, anche l'associazione Alba Chiara, le nostre Not Ordinary Women, le donne fuori dal comune che tante volte abbiamo ospitato a questi microfoni, interverranno per raccontare qualcosa che va oltre la denuncia. Quando le donne non trovano, donne vittime di violenza, abusate, appunto molestate, non trovano una giustizia giusta, equa nelle sentenze del processo, perché vengono accusate di aver provocato le violenze di cui sono state vittime. Quindi non solo subiscono questo tipo di sopruso fisico e psicologico mentale, ma non riescono ad avere anche nemmeno il conforto della giustizia. Quindi è proprio di questo che parleremo, del gap anche giudiziario, cioè del vuoto, no, di tutela e di presidio, di tutela legale delle donne. Quindi siete tutti invitati a partecipare il 2 luglio alle 18.30 presso i giardini di via Carducci, appunto di Pontecagnano Faiano, dove parleremo di questa tematica, quindi oltre le pareti domestiche, quindi fin sul banco degli imputati, quindi nei tribunali. E poi vi ricordo Park Club 2 dal 5 al 30 luglio, Cinema al Verde dai primi di luglio fino a metà agosto, e il 9 agosto la nostra tradizionale immancabile Notte di San Lorenzo, di cui ovviamente nemmeno stavolta vi spoilerò niente, perché dovrete venire ad ascoltare, a ballare, se ci sarà da ballare. Vedremo, staremo a vedere. Io ringrazio alla regia Mr. Bobo, che tenacemente sta, come dire, sostenendo questa diretta. Ringrazio tutti voi per aver seguito la stagione radiofonica di Microfoni al Verde. Torneremo da settembre con tantissime novità, come vi preannunciavo a inizio puntata. Vi saluto, vi auguro ottima estate e ci vedremo sicuramente a tutti questi eventi, tra il parco archeologico, i giardini di via Carducci e nei Picentini in zona. Vi lascio sempre con la musica, con Favorite Fool di Julie Gent. A presto, ciao, a settembre.
Listen to the guy playing Beatles outside. It seems he doesn't know what to do. If at least I could sing to you, I will play the Dylan you like. You're so ahead of me. Maybe it's how it's supposed to be. You're so ahead. It's how it's supposed to be.
Green Time.